Dunque, altra notizia di mercato, perché è ufficiale il rinnovo di Milenkovic con la Fiorentina fino al 2027. Oggi veramente un susseguirsi di notizie: da Candreva che ha firmato un biennale alla Salernitana, da Pellegrini in prestito all'Eintracht di Francoforte, volerà domani in Germania. Adesso arriva anche l'ufficialità del rinnovo del contratto di Milenkovic con la Fiorentina fino al 2027, quindi un'operazione molto importante della Fiorentina, che appunto blinda la difesa, così come avevamo detto già del Milan su Tomori. Insomma, due elementi importanti nelle rispettive squadre, e tra l'altro in difesa due centrali che hanno fatto benissimo nell'ultima stagione. Quindi Milenkovic si ferma per molto tempo in viola. Dunque c'è Boserman e spazio Sisalo, lo apriamo subito.
Zona Sisal a Maracanã.
Ciao Gianluca, ben trovato. Tra poco ci arrivano anche altri amici per discutere.
Ciao
un
Marco,
po'. Intanto, ciao Gianluca. Allora, Gianluca, siamo praticamente alla. Ormai ci avviciniamo sempre di più all'inizio del campionato. È chiaro che un occhio dobbiamo dare a quella che è la lotta a scudetto, con il mercato molto aperto fino alla fine del mese. Quindi potrebbero cambiare ancora delle situazioni. La Juventus, che oggi ha praticamente ha visto arrivare Kostic con le visite mediche, grande accoglienza anche per il giocatore. La conferma di Milenkovic alla Fiorentina, come stavamo dicendo, altre manovre con il Napoli, che ha liberato Petagna direzione Monza, e quindi molto probabilmente ci sarà l'assalto a Simeone. Si parla di un accordo verbale già tra il Napoli e il Verona per prendere il Ciolito, e quindi queste sono un po' le mosse di oggi. Con te, caro Gianluca, in attesa dell'arrivo degli ospiti, eccolo qui, ci abbiamo subito lo vado a presentare, Fabio Petruzzi. Ciao Fabio, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
E poi dovrebbero arrivare anche altri due amici. Fabio, ti faccio commentare il rinnovo del contratto di Milenkovic fino al 2027 con la Fiorentina, una mossa importante per la difesa di Italiano.
Sì, sicuramente Milenkovic nell'ultimo periodo è diventato un po' un difensore che tante squadre cercavano, no? Inter su tutti, e con la cessione forse di Skriniar, che doveva esserci, ma non si sa. In questo caso la Fiorentina ha voluto blindarlo perché fa parte di un progetto importante. La Fiorentina lo scorso anno ha fatto un ottimo campionato con Milenkovic, e quindi vuole proseguire su questa crescita.
Allora c'è anche Alessandro Cucciari, così lo facciamo commentare anche ad Alessandro. Alessandro, buon pomeriggio, c'è Fabio Petruzzi con noi e
ciao,
ti saluto.
Ciao Fabio, ciao Marco, buon pomeriggio.
Ale, ti chiedo anche a te un commento su questa operazione della Fiorentina. Si parlava di Milenkovic che poteva addirittura rientrare nell'operazione Inter se nel momento in cui partiva Skriniar. Invece la Fiorentina ha giocato molto bene blindando il giocatore fino al 2027 con il rinnovo del contratto.
Beh, sta operando bene la Fiorentina, ha fatto un percorso importante lo scorso anno e credo voglia dare continuità a quello che ha cominciato, quindi ci sono tutti i presupposti perché a Firenze si respiri aria nuova rispetto agli ultimi anni, e forse è pure giusto vista l'importanza della piazza.
Sì, tra l'altro la Fiorentina, insomma, era una di quelle che era partita in anticipo con il mercato facendo delle operazioni, e questa è molto importante proprio perché Milenkovic era al centro di alcune situazioni di mercato. Bene, poi vi faccio commentare anche
a volte Marco, bisogna fare dei sacrifici per poter gettare delle basi, e quindi credo che la Fiorentina stia facendo questo, anche perché il suo allenatore sicuramente avrà dato un input, no? Parlo di Italiano, quindi un ragazzo che si è presentato a Firenze portando questa squadra a un grande risultato per quello che si era visto negli ultimi tempi, e credo insomma che insieme alla società stiano operando bene, c'è un bel connubio.
Assolutamente, sentite, approfitto un attimo, Italiano, cambiamenti nella Fiorentina, tra l'altro poi Italiano per la prima volta quest'anno farà anche la competizione europea, Sarri tanti cambiamenti, Spalletti idem, tra questi tre chi vedete meglio oppure chi potrebbe incontrare difficoltà? Fabio Petruzzi.
Ma stiamo parlando di tre allenatori addestratori, tre allenatori che fanno del gioco la loro arma migliore, no? Quindi sono allenatori che quando mettono in campo, chiunque va in campo, sanno perfettamente quello che deve fare. E quindi sono tre ottimi allenatori. Io devo essere sincero, non ho capito la situazione a Napoli. Sicuramente Spalletti è un ottimo allenatore e lo conosciamo, saprà cosa fare, perché è uno che esce fuori da situazioni anche difficili, però veramente ha fatto un cambiamento molto 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 pericoloso, tra virgolette. Ha ceduto giocatori Koulibaly, Insigne, Mertens, si parla anche di Fabian Ruiz, e quindi ha dato via diversi giocatori importanti. È chiaro che lui è bravo, ripeto, lui è molto bravo, però
dove metti il Napoli adesso, Fabio? Dove lo metti il Napoli adesso, in questo momento? Ai nastri di partenza, dove lo collocheresti?
Adesso io devo essere sincero, io metto i primi tre posti Roma, Juventus e Inter. E subito appena dietro, ma di poco, il Milan, perché non puoi non metterlo insieme, o poco meno di lì, perché è campione d'Italia e perché stanno facendo benissimo. E poi dopo metto Napoli e Lazio, perché poi l'Atalanta, anche la stessa Atalanta, ha visto che ha fatto di dimensionamento importante.
Oggi è andato via anche Freuler,
quindi giocatori che hanno fatto veramente, che hanno fatto un ciclo importante, e quindi non è facile poi ripartire.
Adesso Boserman con la Sisal ci dirà un po' la griglia, così vediamo che percentuali dà, vediamo se è lontano da quello che ha detto Petruzzi. Alessandro Cucciari, stesso discorso.
Io, considerando che sono per i giovani, non perché abbia, ci mancherebbe, massimo rispetto sia per Sarri che per Spalletti, però ecco, sono curioso e convinto che Italiano possa fare ancora meglio. È un ragazzo che sicuramente ha fatto un percorso importante, partendo dalla Lega Pro, se non sbaglio anche dalla Serie D, risalendo fino alla Serie A. Al primo anno di Serie A ha fatto bene con lo Spezia, al secondo con la Fiorentina ha centrato un traguardo importante, e adesso sono convinto che l'entusiasmo e l'operare bene possa aiutarlo comunque a crescere ancora, quindi voglio puntare su Italiano, in merito anche a quello che ha detto Fabio, no? Vista le situazioni non proprio del tutto chiare sia a Napoli che anche a Roma, quella della Lazio, cioè non mi sembra che ci sia proprio questo aver rinforzato la squadra in maniera maniera importante rispetto a quelle che erano le idee di Sarri. Detto questo, sono d'accordo sulle squadre appunto che ha detto Fabio. Metterei un po' prima il Milan rispetto alle altre, perché se non altro viene da un ciclo. Sono i campioni d'Italia, ma soprattutto no, perché vengono da un ciclo già di gestione dell'allenatore Di Pioli, che comunque ha saputo veramente ben coadiuvare tutti questi calciatori, e una società che sicuramente ha operato bene in concomitanza con l'allenatore, quindi sono d'accordo sulle posizioni, con il Milan leggermente in anticipo.
Gianluca Boserman, come mette la Sisal all'eventuale griglia di partenza? Nelle prime quattro.
Noi ci accodiamo a ciò che hanno detto gli ospiti, ovviamente, Marco, perché Inter e Juventus stanno davanti a tutti, è un testa a testa secondo noi al 33%, in attesa, come ricordavate tutti quanti, della chiusura del mercato, e ci sono ancora buoni 20 giorni di mercato avanti a noi. In terza posizione c'è il Milan al 18%, la quarta forza oggi è comunque la Roma, che ha fatto un mercato intelligente, un mercato di parametri zero, però ha fatto quello step in avanti che chiedeva Mourinho all'indomani della vittoria della Conference League, al 12%. Le altre, quindi Napoli, Lazio, partono...
Quindi fuori dalle prime quattro in questo momento.
Sì, fuori dalle prime quattro. Sì.
Quindi diciamo molto in linea con quello che ci dicevano sia Fabio Petruzzi che Alessandro Cucciari in questo momento. Quindi,
sì,
poi vediamo naturalmente quello che sarà il campo. E senti, invece per la lotta Champions come siete messi?
Allora, per la lotta Champions, dando queste. per scont- Sì, allora, dando per scontato che ci sono Inter e Juventus, già con un po', è chiaro che parla il campo, chi meglio di Alessandro e Fabio lo sanno, però parla il campo, però all'85% secondo noi Inter e Juventus andranno in Champions, saranno tra le prime quattro. Segue il Milan che sfiora il 70% e la quarta forza è la Roma. Chi si può inserire? Secondo noi sono le altre quattro, quindi un Napoli al 38%, Atalanta e Lazio al 25%, la Fiorentina parte un pochino più indietro avendo anche l'impegno, come ricordavate, quest'anno della Conference, che sappiamo quando si gioca in Europa leva anche un sacco di energie psicofisiche, al 12%. Non si dovrebbe scappare da queste, ecco, dalle cosiddette grandi del campionato.
Sull'Atalanta avete poca fiducia? Cucciari, riparto da te, è una squadra che tra l'altro oggi perde altri due pezzi, sì.
Sì, io sono stato uno dei più delusi dall'Atalanta, perché lo scorso anno l'avevo addirittura inserita tra le papabili vincitrici del campionato, cioè la scorsa estate. Deluso nel senso che sicuramente il giocattolino un po' si è rotto, poi troppe cessioni, infortuni, cessione della società che sicuramente ha fatto storcere un po' il naso. Sicuramente qualcosa è successo, ecco, diciamo è tornata nei parametri di quella che è una, diciamo la sua dimensione. È un Atalanta sempre che comunque ha fatto grandi cose, ci ha fatto anche sognare per certi versi, perché siamo diventati un po' tutti tifosi dell'Atalanta, no? questo modello straordinario di questa piccola realtà. Però ecco, devo dire che io mi trovo molto d'accordo con queste percentuali. Secondo me i posti Champions sono quelli che sono stati detti con la Roma, perché obiettivamente la Roma è giusto anche tessere le lodi quando una società opera bene. Abbiamo sempre criticato, ma la Roma ha fatto veramente quest'anno, secondo il mio punto di vista, grandi operazioni, soprattutto in uscita, perché è andata a guardare alla fine.
Qual è il giocatore più importante che ha preso?
Ma guarda, a me piace, sarebbe sciocco dirlo, però a me piace pensare Dybala, perché è un grande giocatore se dovesse star bene. Io è una cosa sinceramente che non ho fatto fatica a capire del perché la Juve si sia
liberata di Dybala. Sì. Fabio Petruzzi, vengo da te. Sì, sull'Atalanta e anche su questa cosa, il migliore giocatore che ha preso la Roma, visto che abbiamo ritoccato il mercato Roma.
Ma per quanto riguarda l'Atalanta, io vedo lì servito un ciclo importante, un ciclo fatto di grandissimi risultati, però il gioco di Gasperini è un gioco particolare, un gioco che tra virgolette di consuma,
certo.
E negli anni hanno speso tantissimo, e se non stai bene, non stai al 100% fisicamente, non vai. E quindi io faccio fatica a vedere Atalanta, la vedo da quinto o sesto posto, da quelle posizioni, insomma, non più da primi quattro posti, e anche per le cessioni importanti, insomma, che ha fatto.
E poi non è finita, perché si parla anche di un'eventuale partenza. Oggi ci raccontava tutto Niccolò Ceccarini sul mercato, che ad esempio Muriel è un altro giocatore che potrebbe partire, anche Malinowski, lui ha fatto il nome, altro giocatore attenzionato, quindi... perdere
un stravolgimento totale,
di partire
con un altro ciclo, quindi non è facile. Per quanto riguarda il giocatore più forte, che è più importante da Roma, naturalmente Wijnaldum è un grandissimo calciatore. Dybala è un giocatore straordinario. Io sono innamorato di questo giocatore da tanti anni. Doveva arrivare a Roma già l'anno dove lui andò via da Palermo, poi la Roma ha girato sui turbe. Ma Dybala è un giocatore che fa la differenza.
Hanno girato male, mi verrebbe da dire.
Hanno girato contro mano.
Hanno fatto un'inversione a U clamorosa, sì.
Sì. Purtroppo sì, abbiamo girato male. Però adesso abbiamo ripreso la strada e abbiamo preso un giocatore straordinario. Un giocatore è il calcio. Dybala è il calcio. È uno di quei calciatori che tu lo vedi giocare, non puoi non innamorarti di lui, già per come tocca il pallone. L'altra sera ha fatto una giocata
bellissima,
colpo di tacco, no look, straordinaria. Un giocatore che fa la differenza, ce l'auguriamo a Roma, che possa accadere questo, che possa far questo, insomma, perché lui dà tanto in una squadra. La Roma mancava di un altro calciatore che potesse garantirgli diversi gol, no? lo scorso anno, se non faceva gol Abraham, la Roma ha fatto molta fatica. Ecco, ad oggi lui ha aggiunto lui, naturalmente Wijnaldum, ma io non andrei lontano anche da Belotti, perché Belotti, io metto anche Belotti dentro naturalmente, perché Belotti per me può essere un giocatore importante, un giocatore che ha nelle sue caratteristiche anche lui 20 e passa gol. Quindi la Roma quest'anno veramente ha fatto un mercato straordinario, è cresciuta tantissimo, sia con la vittoria in conference, ma anche da qualche mese prima in convinzione, in autostima, in fiducia. E la Roma è diventata una squadra vera, una squadra che se la gioca con tutti. Certo, una piccola ciliegina, magari un difensore non sarebbe male, però complimenti a questa società che ha fatto un lavoro straordinario.
Ha fatto il lavoro su indicazione naturalmente dell'allenatore, perché i giocatori che volevano questo dell'instant team. Senti, Gianluca Boser, ma vengo da
Marco,
te.
Marco, scusami, posso aggiungere solo una cosa?
Sì,
mi
prego.
Permetti?
Prego.
No, sul fatto del giocatore della Roma, io sono d'accordissimo, penso che chiunque ami il calcio, tutti siamo curiosi di vedere Dybala alla Roma. Io però sono anche molto curioso di vedere quanto darà Nemanja Matic, perché secondo me è l'acquisto finora meno, tra virgolette, pubblicizzato
è vero,
però può essere quello.
È passato il secondo piano per via degli altri due, naturalmente.
Certo, però dico, Alessandro, secondo me è un giocatore
secondo
che
me
veramente
tatticamente è il giocatore più importante,
della Roma.
Sicuramente. Era quello che mancava al centrocampo della
il
Roma,
guardiano del centrocampo.
E come diceva Fabio, occhio che siamo stati tutti catturati, no, da questi due straordinari innesti. E quindi magari è passato in secondo piano, ma ecco, come dicevi tu, sicuramente forse è quello più importante, perché è quello che darà equilibrio a questa squadra.
Che serve tanto, anche perché se vuoi giocare con quei quattro, serve proprio uno così. Voglio chiedere una cosa a Boserman, è brutto chiederlo alla vigilia del campionato, però insomma fa parte anche questo del gioco. C'è qualche allenatore che secondo la Sisal rischia? Rischio esonero, non so, c'è qualche esonero che voi considerate? Quali?
Allora, purtroppo ne abbiamo messi quattro in linea, tre forse non dico che ci vorrebbe stare, uno è anche un po' a sorpresa. Allora, secondo noi chi rischia un esonero delle dimissioni entro il Natale di quest'anno sono Alvini della Cremonese, Baroni del Lecce, Zanetti dell'Empoli e, un po' a sorpresa o non tanto, ditemi anche voi, Giampaolo della Sampdoria. Sono quelli secondo noi più a rischio.
Siete d'accordo o ne vedete qualcun altro, Fabio Petruzzi?
Non lo so, io ho visto questa prima apparizione, ho visto Verona domenica, per esempio.
In difficoltà il Verona, sì.
Grande
sì.
Difficoltà, però è chiaro che ci vuole del tempo, l'allenatore nuovo e bisognerà vedere, insomma, però sì, ci possono stare, insomma, questi, è chiaro che nessuno glielo augura assolutamente, però purtroppo è così.
Cucciari, sei d'accordo anche tu? Il Verona, e tra l'altro il Verona sta perdendo pezzi su pezzi, perché adesso anche Simeone, poi Ilic, comunque Ilic, allora c'è una mi hanno detto che Ilic in questo momento è in stand by perché aspetta la situazione in casa Lazio. Hanno fissato un termine che potrebbe oscillare tra il 15 e il 20 d'agosto, altrimenti il Verona sonderà altre situazioni, e quindi vuol dire che parte.
È un pezzo importante per il Verona. Il Verona lo scorso campionato ha fatto veramente bene, quindi è chiaro che non ti dico che ci si aspetti che faccia lo stesso tipo di campionato, però quantomeno una salvezza tranquilla. Per quanto riguarda gli allenatori, sai, vabbè, Cioffi è nuovo, quindi è un po' difficile prevedere. Vedendo i risultati di oggi, considerando insomma, no, il poco tempo che ha avuto a disposizione per lavorare e poter, diciamo, dare delle indicazioni, quindi è un lavoro che sicuramente uscirà fuori nel tempo, però ecco, è normale che poi si possa indicare come possibili situazioni negative coloro che magari vengono alla guida o alla prima esperienza come Alvini o la guida, diciamo, di formazioni appena neopromosse, perché comunque sono quelle che lasciano un po' più di dubbio, però ecco, io ricordo sempre che nel calcio esistono delle sorprese, e quindi sono solo ipotesi, ma non lasciano il tempo che trova. Il calcio d'agosto no, il calcio d'agosto non è sicuramente indicativo.
No.
Sono molto curioso di vedere il Monza, io, devo essere sincero.
Sì. Guarda, questa, Fabio, prima io chiedevo all'inizio agli ascoltatori qual era la squadra che ha, diciamo così, attenzionato un po' in questi primi 90 minuti, no? Quindi alla prima giornata. Ti devo dire che molti hanno risposto il Monza. Il Monza è una squadra che incuriosisce proprio perché ha cambiato tanto, ha preso italiani tra le altre cose, quindi questo porta un po' di curiosità intorno a questa squadra.
Di contro c'è un Torino, insomma, che viene da un'estate un po'
calda, molto calda. È arrivato Miranchuk, tra le altre cose hanno preso, quindi altro giocatore dell'Atalanta che se ne va, quindi io ho la sensazione che esploda Gasperini prima o poi, quindi attenzione. E invece vi chiedo una cosa a tutte e due prima di salutarvi, sia a Cucciari che a Petruzzi: c'è un giovane su cui puntate, che ritenete che possa, diciamo così, fare un ottimo campionato? Parto da Cucciari, Alessandro.
Guarda, io voglio guardare in casa Roma, e siccome lo scorso anno l'ho difeso e tu lo sai, io sono convinto che quest'anno, nonostante le polemiche, nonostante le situazioni che ha vissuto, io credo che Zaniolo con questa squadra possa veramente esplodere, e me lo auguro perché comunque ha delle potenzialità importanti.
Zaniolo, vado da Petruzzi. Fabio?
Ma non lo so, a me piace molto molto Ricci, che è andato al Torino. Mi piace molto questo centrocampista, sono molto curioso di vederlo partire dall'inizio del campionato a Torino. Secondo me è un centrocampista che può far bene, e può essere veramente importante anche in prospettiva nazionale.
Mm-hmm. Senti, invece Raspadori in chiave Napoli, pensi che possa esplodere definitivamente, quindi facendo questo cambio in una piazza importante con delle pressioni?
Non so, perché Raspadori, cioè, io non ho capito poi come giocherebbe il Napoli, cioè, Napoli avanti.
Ho letto una formazione, Fabio, sotto punta nel 4-2-3-1, giocherebbe alle spalle di Osimhen,
dietro
Osimhen, sì.
Non lo so, perché lì il Napoli, ripeto, il mercato fatto dal Napoli ho capito poco, però hai Politano, Lozano, Osimhen, Rivera, Simeone, non lo so.
Per caratteristiche ci può giocare comunque.
Sottopunta sì, per me sì, si può giocare.
Sì, si può giocare per caratteristiche, brevilineo, fisicamente piccolino, uno che comunque tecnicamente è bravo, secondo me ci può giocare.
Vediamo un po'. Va bene, ragazzi, vi voglio salutare e ringraziare. Grazie a Fabio Petruzzi e Alessandro Cucciari per essere stati con noi. A presto, un abbraccio.
Grazie a te, ciao Fabio, ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao, Gianluca, ci fermiamo qua. Domani magari vediamo di studiare qualche altra cosa, però abbiamo dato questa griglia che è importante, quindi eventuali, diciamo così, numeri sulle prime quattro, su chi diciamo così rischia un po' l'esonero, e sul piazzamento
Champions.
Bene. Per il momento io ti ringrazio, Gianluca, termina qui.
Domani ci ributtiamo sulle partite, Marco, parte.
Domani
parte,
sì, per forza.
Finalmente si parte.
Domani andremo a vedere un po' di percentuali su alcuni match. Grazie a Gianluca Boserman e alla Sisa, alla domani.
Grazie a voi, a domani.
Zona Sisa. Maracanã.
Ah, arrivata adesso la domanda, vabbè, sui Bagnets l'ho presa in ritardo. Dunque, il motivo per il quale la Juve ha messo alla porta Dybala è relativo alla pantomima del rinnovo. Quando Agnelli si sente offeso, a torto ragione, non ce n'è per nessuno. Ti accompagna alla porta, vedi Conte del Piero. Ma io invece non penso che sia questa la causa, guardate, perché poi era stata la Juventus a proporre comunque il rinnovo, poi aspettavano, invece non lo so, io credo che invece sia stata proprio una scelta tecnica. Continuo a pensare questo.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata. Ci fermiamo, break, perché poi abbiamo un approfondimento e andiamo in Spagna, per capire un po' che sta succedendo lì. State con noi perché non abbiamo ancora finito.